When the river crashed, a man-made world made a lake.
A distanza di 10 mesi, Alberto e Marina sono ancora in carcere per una condanna a 10 anni per i fatti di Genova G8 2001. Dopo di loro, tanti e tante si sono viste a chiamare a rispondere davanti a un tribunale.
Accusati per aver resistito al saccheggio della propria vita e alla devastazione dei territori, sosteniamo chi paga per le nostre lotte.
CSU Aure e Marco e Radio Onda Rossa vi invitano il 31 maggio per una cena benefit a sostegno di Marina Alberto.
Dalle 19.30, sperimentazione di filosofia orizzontale sul tema del conflitto a cura del COXA.
Dalle 21, cena sociale a 10 euro, proiezione video, analisi di reato politico.
Da mezzanotte, roots, rock, reggae, dancehall, con i Ghetto Power che festeggiano i 3 anni di attività, insieme a Dai Pure Te, Kick Down Babylon, Equal School e Real Rock e Fai.
Il 31 maggio siete invitate tutte e tutti al centro sociale Aure Marco di Spinaceto, viale dei caduti nella guerra di liberazione 268.
Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.
Mercoledì 29 maggio, CSUA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, Centocelle.
Se odi il carcere, vieni a scena e dacci una mano a sostenere Scarceranda.
L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.
In occasione della settimana mondiale per l'abolizione della carne, cena vegan.
Menù della serata, linguine antidomandine.
Risotto antispecista, umano primo della lista.
Patate novelle, tutte le specie sono ribelle.
Verdure a caponata e la pecora seddata.
Rustico di misticanza. Mai più animali nella mia panza. A seguire dibattito su allevamenti intensivi, gabbie, liberazione animale e liberazione umana.
Proiezioni video a cura di Radio Possum. A seguire DJ Set.
Mercoledì 29 maggio, CSUA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, Centocelle.
Info www.ondarossa.info/scarceranda, www.fortepremessino.net.
Perché il carcere nuoce gravemente.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno a tutte e tutti, sono le 15.08, oggi è mercoledì 28 di maggio, dal tempo non si direbbe, sta passando questo maggio tra un temporale e l'altro, e dunque buona libertà a tutti coloro e tutte coloro che ne sono privati, quindi che ci ascoltano dalle carceri, ma anche buona libertà per coloro che ci ascoltano in libertà, anche se la libertà di cui godiamo, di cui godono, di cui godiamo noi che siamo al di qua delle mura, delle sbarre, in realtà non è una libertà di quelle di quelle che vorremmo, non è la libertà che desideriamo, che vorremmo, ma è una libertà parzialmente contestata dai poteri, e per questo il problema del carcere è un problema che assume non un fatto di esclusiva solidarietà nei confronti di chi soffre perché sta rinchiuso nelle celle e privato del tutto della libertà, ma è anche una lotta per migliorare la nostra libertà, perché se altri e altre vengono privati della libertà, un po' di quella libertà viene tolta anche a noi. Dunque, vediamo intanto i problemi, che sono tanti, e noi non ci siamo sentiti per un paio di volte, e quindi per due mercoledì non ci siamo sentiti per motivi. Vediamo rapidamente, scorriamo rapidamente la cronaca, poi affronteremo alcuni problemi di fondo. Dunque, c'è stata una cosa che è successa proprio in questi ultimi giorni, abbastanza ridicola e anche preoccupante. Ricordate, ne abbiamo parlato altre volte, del fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva sanzionato lo Stato italiano per inadempienza rispetto dei diritti, perché teneva delle persone, ossia tutti i carcerati e le carcerate, le costringe in spazi talmente angusti che stanno al di sotto del minimo consentito o addirittura al di sotto di quello consentito per gli animali d'allevamento. La media è 3 metri quadrati a persona, i 66.000-67.000 detenuti e detenute sono costretti a vivere in spazi in cui ciascuno o ciascuna non ha più di 3 metri quadrati a disposizione. La Corte Europea dice che dovrebbero essere intorno ai 9 metri quadrati per ciascuno, e quindi chiaramente ha sanzionato. C'è stata una un ricorso di alcuni 7 detenuti tramite degli avvocati europei, hanno fatto ricorso, la Corte Europea ha riconosciuto la validità di questo ricorso e ha multato lo Stato italiano, l'ha multato e non ricordo quanti migliaia di euro che lo Stato ha pagato. Ovviamente il dramma è questo, che lo Stato ha pagato con i soldi nostri, quindi ogni regione italiana ha forme dialettali in cui descrive quando succede una cosa del genere, tipo cornuti e mazziati, nel senso che peggiora lo Stato, peggiora le condizioni nostre, cioè di quelli che poi alla fine in qualche modo loro o i loro amici o i loro congiunti vanno in carcere, quindi noi gli strati popolari, gli strati proletari, le classi subalterne, quelli che frequentano il carcere per vari motivi, veniamo tenuti in condizioni pessime, poi qualche corte ogni tanto ci dà ragione, qualche tribunale ci dà ragione, e lo Stato paga questa multa con i soldi sempre nostri, quindi fa abbastanza ridere. In più questi soldi li ha spesi questa banda di deficienti, perché oltretutto sono oltre che arroganti, cialtroni e deficienti, e voi direte chi? Quelli che in qualche modo hanno in mano la stanza dei bottoni, che in questo paese comandano, in questo caso gestiscono la questione carceraria, quindi il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Invece di dire sì, scusate, è vero, questa sentenza è giusta, cerchiamo di porre rimedio in qualche modo, qualcosa avrebbero potuto fare, avrebbero potuto chiedere al governo di fare delle norme per attenuare il sovraffollamento carcerario, invece hanno fatto un ricorso, quindi hanno sprecato tempo, soldi nostri, sempre nostri. Intelligenze non si può dire, perché dire che i dirigenti del DAP abbiano con sé quantità più o meno grandi di intelligenza, credo che sia dire una cosa che non ha senso, quindi intelligenza non ce l'hanno messa perché non ce l'hanno, però tempo sì, e anche soldi, hanno fatto il ricorso alla Corte Suprema, no? Perché ogni grado di giudizio, anche in quel caso, quando la Corte Europea dei diritti dell'uomo sanziona uno Stato, poi lo Stato può ricorrere come ogni cittadino, eccetera. Ha fatto ricorso e è stato chiaramente rigettato il ricorso, perché lì è un dato abbastanza preciso. Quindi e su questo ci stanno, va bene, un po' tutti ne hanno parlato, la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo in fase di appello, che aveva condannato il nostro paese per il sovraffollamento carcerario, riconoscendo un risarcimento ai detenuti e chiedendo all'Italia di rimuovere entro un anno le cause strutturali considerate inumani e degradanti degli istituti penitenziari del paese. E invece quindi ha rigettato il ricorso, dicendo che, quindi, come dire, sottolineando la sentenza di primo grado. Il risultato, dice qui, poi ci sono tanti commenti, però tutti un po' come alcuni si sono divertiti, diciamo, si fa per dire, a sentire, a interpellare tutti i vari responsabili dei vari gruppi politici della giustizia per dire che giudizio date di questo fatto. Ora, il giudizio che dà a una persona normale è quello di dire: hanno buttato via 5 mesi di attività che potevano utilizzare in altro modo, perlomeno per, appunto, far uscire un po' di gente dal carcere, alleviare le condizioni di sovraffollamento. Invece hanno usato 5 mesi di lavoro per fare questo ricorso, che chiaramente si sono messi a ridere quelli della Corte di Strasburgo quando hanno visto questa banda di cialtroni scrivere queste come definirle, non so come definirle, ma trovate voi il termine, ecco. E quindi ognuno dice le sue cose, però in realtà questi sono i tecnici del ministero che ci mettono del loro di imbecillità. Poi però ci sono anche i politici, che non è che ce ne mettono di meno, come se il problema non fosse loro, perché è vero che i tecnici fanno di tutto per massacrare quelle persone che vanno a finire in carcere, ma i politici chiaramente non è che ci mettono qualcosa, perché basterebbe fare un decreto di due righe, se non sono in grado glielo potremo scrivere noi, ma credo che chiunque glielo possa, per esempio quello di rendere automatiche le misure alternative, e ne uscirebbero d'amblè nel corso di una settimana, uscirebbero 18.000 persone, e quindi con un bel alleggerimento del sovraffollamento, questo per dirne una, ma si potrebbero fare tante cose. Il problema è che non vogliono. E perché non vogliono? E qui arriviamo a un problema, a un dato che affronteremo tra un po' nella seconda parte della trasmissione, del perché, che cosa sta a significare questo sovraffollamento carcerario, questo aumento di gente in carcere, di fronte tra l'altro a una diminuzione dei reati, perlomeno quelli gravi. I reati contro la persona sono in netta diminuzione, quindi i reati gravi sono in leggero aumento, i reati contro il patrimonio, i reati cosiddetti bagatellari, è un termine giuridico questo, preso però da un termine dialettale. Bagatella vuol dire cosa di piccolo conto, no? E i reati bagatellari, poi questa categoria è stata assunta nel linguaggio giuridico, i reati bagatellari appunto sono quelli di piccolo conto, piccoli furti, furtarelli, senza effrazione, senza rottura, un furto senza da rompere una vetrina, cioè portare via da un negozio qualcosa, oppure e i reati, questi, qualche giorno fa qualche giornalista si è scandalizzato perché un uomo di 60 anni era stato condannato a 6 mesi di galera da scontare tutti interamente, per il semplice motivo che era stato sorpreso in un grande magazzino a rubare una fetta di prosciutto. C'è presente quelle buste preconfezionate dove ci stanno dentro 2-3 fettine di affettato, no? Aveva preso una di quelle bustine, se l'era messa non so, sotto la camicia, l'avevano visto perché è pieno di telecamere, l'hanno fermato, il guardione l'ha denunciato, era recidivo perché aveva fatto lo stesso furto a 2 fettine di mortadella qualche mese prima, e si è fatto 6 mesi di galera. E i giornalisti poi con le loro fantasie dicevano, si sono messi a fare il libro cuore su queste cose. Il problema non è fare il libro cuore, è capire dove, in che fango di miseria, di cialtroneria è finito questo paese, ma non le classi dirigenti, perché qui è inutile prendersela sempre con col famoso 1%, qui le responsabilità sono abbastanza di tutti e tutte noi, e non facciamo finta di non accorgersene, perché il regime di Forcaiolo che sta venendo avanti trova un grande consenso a destra e a sinistra. Considerate che le campagne elettorali oggi si vincono sul tema della sicurezza. Qui a Roma sta per essere eletto il nuovo sindaco, e probabilmente sarà Marino perché ha vinto il primo turno e probabilmente vincerà anche il ballottaggio. Marino, come nell'ultima fase della campagna elettorale, ha messo il tema della sicurezza al primo posto, ha detto Alemanno, durante il periodo di Alemanno, il sindaco Alemanno, sono aumentati i reati, tra l'altro appunto cosa non vera, perché abbiamo detto sono reati quelli piccoli, e se tu non fai una gradatoria non è la stessa cosa 3 omicidi e 3 furtarelli di una fetta di prosciutto, questo no, anche è anche un problema di cultura, quindi abbiamo anche dei problemi di accettarla come persona colta, uno che dice queste baggianate. Comunque ha detto, poiché durante il periodo di governo di Alemanno i reati sono aumentati, allora noi aumenteremo la sorveglianza della polizia nei quartieri, quindi questa è la grande trovata che ha fatto. Quindi si gioca tutta la sicurezza, però poi funziona, perché la gran parte delle persone ormai è venuta meno al suo la dignità umana di cercare di trovare il motivo di un problema. Quando uno ha un problema, così come se uno ha un mal di testa, dovrebbe cercare di capire da cosa deriva. Può darsi ha dormito poco, ha mangiato male, che ne so, o sono i primi sintomi dell'influenza, oppure qualcosa di più grave. Così quando avviene un malessere di carattere sociale, deve cercare di capire le origini di quel malessere sociale. Se uno sta male e senza capire niente, da totale deficiente, se la prende con quello che sta più in basso di lui, è chiaro che non solo è un imbecille perché non risolve il problema, ma è anche, si presta a essere sostenitore delle più efferate, squallide, miserabili politiche forcaiole. E questo sta succedendo in questo paese. Il malessere che c'è è diffusissimo e deriva dalla disoccupazione, dalla diminuzione del reddito che ciascuno di noi ha, delle difficoltà di sopravvivere in una situazione sempre più complessa. Non si può definire crisi economica quella che stiamo attraversando, perché è un termine del tutto sbagliato, ma l'aggressione dei poteri forti, dei ricchi nei confronti delle classi subalterne e povere, è una vera e propria aggressione a suon di rapina, continua e crea un malessere delle classi subalterne, che però non cercano di capire qual è il motivo della loro malessere. E questa aggressione è stata pure ormai quantificata, sono 274 miliardi di euro, 274 miliardi di euro, che da quando si comincia a parlare di questa crisi, ovviamente parola del tutto fuorviante, ossia dal 2007 ad oggi, sono stati prelevati dalle nostre tasche, dalle tasche delle classi subalterne, e portate nelle tasche delle persone ricche, degli imprenditori, dei banchieri e dei finanzieri. 274 miliardi di euro, dati ufficiali dell'Istat, quindi se non credete andate a dirlo all'Istat. Questo è successo, questo, e questo porta, ma provoca malessere, gente disoccupata, chi non ce la fa arrivare a fine mese, a pagare, chi c'è il mutuo non lo può più pagare, le rate non le può pagare, non si può più permettere quello che si permetteva qualche anno fa. Perfetto, ma allora non ci vuole molto a capire, a trovare la causa di questo malessere. È inutile dire, andare appresso a chi ti offre sicurezza in termini di volanti che circolano nei quartieri di fronte a questa rapina. Non è questa rapina, che pure c'è stata fatta, 5 anni che subiamo una rapina per l'entità di 274 miliardi di euro, non è che la possono sventare le volanti che girano, al contrario, quelli la favoriscono, perché loro reggono, sono il palo di questa grande rapina, le forze dell'ordine sono il palo di questa grande rapina organizzata ai nostri danni. Quindi le classi potenti, ricchi, finanzieri, banchieri esercitano questa rapina, le guardie li sostengono, gli fanno da palo e noi subiamo. Quindi no, a Marino bisognerebbe dire: ma non potevi dire una stupidaggine maggiore? Ecco, questo è il quadro generale, per dire. E vabbè, insomma, quindi si sono persi 6 mesi per fare la conclusione di questa stupidaggine, 6 mesi per fare questo ricorso, che chiaramente ha fatto ridere anche i magistrati della Corte Europea, che hanno detto: guarda questi buffoni che invece di dire cercheremo di risolvere il problema dopo questa sanzione, hanno fatto il ricorso e chiaramente l'hanno perso. Questo è l'elemento più grave successo in questi giorni. Poi vi sono i dati ancora più pesanti, ed è quello delle morti, che sapete, il pietismo, il lamentarsi non è mai un'attività che favorisce coloro che stanno male. Se chi sta male si lamenta, non fa un favore né a se stesso né a quelli che come lui o come lei stanno male. Perché? Perché il lamentarsi sposta il problema a un altro settore. E allora è successo che da un po' di tempo a questa parte, sapete, si parla anche nei giornali, si parla di carcere. Per esempio i suicidi se ne parla, ogni suicidio che c'è in carcere i giornali ne parlano e cominciano a dire: ah, poverello, questo c'è un problema, cercando di individuare in ciascun suicidio o morte un problema individuale. Quello c'aveva un problema familiare, la famiglia stava male, non sapeva più come pagare quell'altro, e così via. È vero che è chiaro che ogni persona ha un problema personale, perché è una persona con un insieme di problemi, desideri non risolti, problemi, situazioni non risolte, ed è vero. Però poi c'è un elemento centrale, che se uno si ammazza in carcere, chiaramente il carcere c'entra, e come. E quindi spesso però per molti suicidi si è detto: suicida, vabbè sì, è peccato, brutta cosa, dovremmo abbatterli e poi passare oltre. Questo ha significato che molti suicidi però sono stati, come dire, rubricati come suicidi, e invece forse mettendoci un po' più di attenzione si poteva vedere qualcosa. È quello che è successo in un detenuto che esattamente 5 anni fa ha trovato la morte nel carcere di Catania, ed adesso sta venendo fuori il problema. Era un ragazzo di 25 anni, trovato impiccato nella sua cella con una cintura. Superficialmente un suicidio è uno dei tanti suicidi, sono 60 l'anno, 65 l'anno, quindi uno in più uno in meno, l'hanno rubricato come suicidio, è finita là. Invece no, poi qualcuno un po' più attentamente ci ha messo il naso. Primo, la cintura non era sua, perché ti devi impiccare con una cintura non sua, quindi che non aveva mai portato, che chissà da che parte veniva. Poi il fatto che dalle analisi che nessuno, che gli erano state fatte, perché è obbligo fare delle analisi quando uno muore in situazione carceraria, nessuno le aveva lette, è bastato leggerle attentamente. Un giovane pubblico ministero ha detto: ma qui era pieno di antidepressivi, ossia di psicofarmaci, era imbottito di psicofarmaci questo ragazzo catanese, si chiamava Gianluca. Lui è stato trovato morto il 15 dicembre del 2008 nel carcere di Bicocca, di Catania Bicocca. Tra l'altro mancavano pochi giorni alla sua liberazione, perché stava dentro per una stupidaggine, un reato piccolo, e pochi giorni dopo sarebbe uscito e si è suicidato. E all'inizio appunto era stato rubricato come un atto autolesionistico e via, finito così. Invece un PM giovane che ci ha voluto vedere un po' più attentamente, non ci voleva molto, ha detto che c'è qualcosa che non va, e è iniziato un percorso in cui intanto non si sa, mai passato troppo tempo per fare un'inchiesta dettagliata, però intanto ha spiccato denuncia per i responsabili di quel carcere, del carcere di Bicocca di Catania, perché secondo appunto la legge hanno il direttore di un carcere ha l'obbligo diciamo è responsabile della salute e soprattutto dell'incolumità delle persone. Ora sicuramente c'è l'induzione, c'è stata in questa situazione l'induzione al suicidio, o probabilmente è stato proprio diciamo suicidato, cioè qualcuno l'ha impiccato e ha fatto fare il suicidio. Il fatto che avesse il corpo imbottito di psicofarmaci, quindi era probabilmente in quel momento sotto botta, come dire, incapace di intendere, anche di reagire, c'era, quindi era facile impiccarlo. Il perché non si sa, l'inchiesta è ripartita adesso, durerà un sacco, ma a distanza di 5 anni è difficile, perché molti compagni di cella saranno usciti, vai a ricostruire qual era la situazione dei detenuti in quel braccio il dicembre del 2008, quindi non sarà facile. Però insomma, questo per dire che anche molti cosiddetti suicidi poi in realtà sono degli omicidi mascherati. Notizia di cronaca, scusate che interrompiamo questa bella musica dei Joy Division, però comunque dobbiamo andare avanti, poi casomai la facciamo risentire. Dunque il terzo punto di cronaca, poi passeremo a riflessioni più a fondo. Dunque a Parma si è tenuto sabato il corteo contro il 41 bis, il punto di massima deterrenza del carcere. Sapete, il carcere è una struttura piramidale, stanno tutti male quelli che stanno in carcere, perché gli viene tolto il bene più caro, ossia la libertà, l'insieme delle relazioni sociali, vengono recisi tutti i rapporti affettivi, sentimentali, sessuali, amicali, eccetera. Quindi si isola, si spezzano le coordinate ambientali e sociali di una persona. questo per tutti vale per tutte, però poi ci sono vari gradi di ulteriore peggioramento delle condizioni, quando si vieta anche la socialità all'interno delle persone recluse. È chiaro che mancando tutte le altre reti relazionali che sono state recise quando entri in carcere, il rapporto tra detenuti, tra carcerati, è quello che ti permette di sopravvivere, perché così supplisci un po' con il rapporto spesso molto forte che si sviluppa all'interno del carcere a quello che è mancante fuori. Per questo in carcere spesso è molto forte la solidarietà, sono molto forti anche i legami che si costruiscono tra chi sta in carcere per parecchio tempo, proprio perché devi supplire, perché un uomo, una donna, un essere umano non può vivere senza una rete di relazioni sociali a vario tipo, appunto affettive, amicali, per lo scambio, per comunicative, di qualunque tipo, insomma, di tanti tipi, c'ha tante sfaccettature la dimensione umana, non ce l'ha una sola, e ognuna di queste sfaccettature costruisce relazioni umane. Quando va in carcere ti vengono tagliate tutte, e uno in parte le riproduce all'interno del carcere. I vari tipi di isolamento, sia di carcere duro, che c'è il primo AS1, AS2, cioè alta sorveglianza 1, alta sorveglianza 2, alta sorveglianza 3, i vari gradini fino al 41 bis, che è la cima di questa piramide, vengono tolti anche le relazioni umane interne al carcere. Il 41 bis addirittura vive da solo, non solo non ha relazioni con l'esterno, ma non ha relazioni manco con altri detenuti, e via via gli altri via via a discendere. Ecco, questo ed è il massimo della tortura. È chiaro che se cerchiamo di capire l'etimologia della parola tortura, è la massima sofferenza imposta a un essere umano per ottenere qualcosa in cambio. Questa è la definizione che dà anche l'ONU della tortura: imporre mutilazioni che possono essere corporali ma anche psichiche. Non è che questa definizione non c'è differenza tra le due cose. Anticamente nel Medioevo facevano le mutilazioni, quelle corporali, no? Tagliavano parti del corpo, sfregiavano, rompevano pezzi del corpo. L'isolamento rompe qualcosa di psichico pesantemente. Insomma, l'isolamento a questi livelli, il 41 bis, è una vera e propria tortura di Stato, tra l'altro messa in campo per ottenere in cambio delazione. Il 41 bis non viene fatto per punire chi ha fatto una rivolta, perché non c'entra niente il comportamento carcerario col 41 bis. C'entra il fatto che tu devi o fai delazione, quindi o mandi in galera altre persone, oppure rimani in quel livello di tortura. C'è stata una manifestazione a Parma, dove c'è un carcere, dove uno dei tanti carceri dove viene applicato il 41 bis, ossia l'isolamento totale, una manifestazione che hanno fatto dei compagni e delle compagne, Uniti contro la repressione, così si chiamava questo cartello di associazioni che hanno fatto questa manifestazione, e le cose sono i giornali ne danno notizia dicendo la città li ha guardati con sospetto, la città di Parma era ultra militarizzata, insomma queste cose, come al solito, pensavano chissà che venissero gli unni a devastare la città. Vabbè, e tra l'altro Parma, sapete che insomma c'è il sindaco, il famoso, questi nuovi arrivati sul terreno della politica, cioè del Movimento 5 Stelle, questo Pizzarotti, che dovevano innovare chissà che cosa, e tanti hanno scritto e continuano a scrivere chi sono questi del Movimento 5 Stelle, ossia di Grillo, chi non sono, giù fiumi di inchiostri, tutte cose inutili e banali, perché poi bisogna vederli all'opera quelli che si dicono di voler fare innovazioni. Insomma, la manifestazione c'è stata, è stata importante, andrebbe fatta un po' in tutte le carceri, perché poi in tutte le carceri c'è la differenziazione, anche se non in tutte c'è il 41 bis, però in molte c'è il repartino 41 bis, comunque ci stanno sicuramente S1, S2, S3, i vari livelli di differenziazione, e quindi c'è stata questa manifestazione. Insomma, è andata come è andata, però praticamente il problema è che i giornali ne hanno parlato come se una città messa a ferro e fuoco, non si sa bene da chi, non si sa bene perché.
follow their inner communion. Accept like a curse an unlucky deal. Played by the gate at the foot of the garden. My view stretches out from the fence to the wall. No words could explain, no actions determine. Just watching the trees and the leaves as they fall.
Allora, passando alla, dovendo passare all'altra parte della seconda parte della trasmissione, che affronterà un po' temi un po' più di fondo sul carcere, facciamo lo stacco musicale più lungo e adesso facciamo sentire una canzone che così dedichiamo a chi piace questa canzone qui.
Maledetto giù momento che grapivo l'occhio in terra da sto inverno. Sti vent'anni di tormento con lo cuore sempre in guerra. Notti e giorno, terra che non senti, che non vuoi capire, che non ti ci niente, vedendo mi morire, terra che non tieni. E piangi chi ha Nino, e piangi chi ha Nino. Quest'anni culo cori sempre in guerra, notti e giorno. Maledetto cuti in canna promettendoti la luce e a fratellanza. Nino,
e piangi io.
Ecco, e questa era Rosa Balistrieri in una canzone Terra che non senti, perché proprio la terra si riferisce alla terra natia, dove uno è nato, e non sente che cosa? In questo caso il tema che trattiamo noi, non sente che il problema del carcere riguarda in questo caso tutti quanti noi. Perché negli ultimi anni, soprattutto dalla fine degli anni 70 ad oggi, è aumentata a dismisura la popolazione carcerata in più o meno tutti i paesi del mondo. I dati dicono, per farne due, no? Negli Stati Uniti alla fine degli anni 70 erano 357.000, il decennio dopo 750.000 e poi nel 2010 2,5 milioni, quelli esattamente in carcere. Quindi vedete che crescita tremenda. In Italia la crescita non è stata così, diciamo, quasi di 10 volte come negli Stati Uniti d'America, però di 3 volte, da 21.400.000 alla fine degli anni 70 a 42.000 alla fine degli anni 80 a 68.000 adesso, e così più o meno in tutti i paesi. Perché? Che cosa è successo? Bisogna capire perché questo innalzamento della popolazione carceraria, con in più all'interno della stessa struttura carceraria, cioè del sistema carcerario, una serie di carceri nelle carceri. Abbiamo visto il 41 bis, di cui poi torneremo a parlarne, oppure i livelli di alta sicurezza via via crescente. C'è un motivo a tutto ciò. Vabbè, la causa materiale, per esempio in Italia, soffermiamoci in Italia, ma più o meno anche negli altri paesi, è la... diciamo, sono state promulgate delle leggi cosiddette criminogene. Cioè, criminogene vuol dire che fanno diventare crimine un comportamento che fino al giorno prima era un comportamento casomai così criticato dal punto di vista etico, però non penalmente perseguibile. E allora, per esempio la legge Bossi-Fini sull'immigrazione punisce l'immigrazione, che è un fatto sociale, il fatto più antico e più storico dell'umanità. L'umanità è nomade, questa specie umana a cui apparteniamo è nomade, perché siamo nati tutti in una parte del mondo e poi ci siamo sparpagliati in tutto il mondo, quindi siamo nomadi, proprio camminatori per definizione, e difatti abbiamo proprio la struttura fisica proprio dei camminatori, con le gambe lunghe rispetto al resto del corpo, e quindi la migrazione è un comportamento naturale, il più naturale che ci sia, altrettanto quanto mangiare, bere o dormire. E tuttavia è diventato adesso un reato, un crimine, cioè un fatto naturale diventa un crimine, e quindi questa legge si chiama criminogena, quindi ha fatto diventare un comportamento naturale un crimine. Non è quindi che sono aumentati i reati o i crimini, alcuni comportamenti sono diventati, è bastato scrivere su un pezzo di carta che quel comportamento da quel giorno in poi era crimine, e quindi si è rubricato come crimine. Uno dice sono aumentati i crimini, ma non sono aumentati i crimini, sono aumentati i comportamenti ritenuti tali, cioè crimini. L'altro è quello della Fini Giovannardi, cioè il consumo di droghe, che è un fatto casomai criticabile, per alcuni apprezzabile, per altri criticabile, comunque faceva parte del dibattito sociale, come bere il vino, come fumare, come fare tante cose che alcuni possono gradire, altri no, però è un comportamento individuale che è diventato improvvisamente un crimine, e così via tante altre. Poi la questione è ancora più grave della recidiva, no? La recidiva, ossia se uno fa un piccolo reato più volte, vede moltiplicarsi gli anni di carcere. Queste sono le leggi criminogene, che materialmente, tecnicamente, quelle che hanno aumentato la popolazione detenuta in Italia, ma è la stessa cosa che è successa in America. Ma la cosa che che succede quando avvengono questi fenomeni in un paese, in una società, in una civiltà? Che cosa succede quando via via, gradualmente, dei comportamenti che erano socialmente accettati, che appunto facevano parte del dibattito, è normale che ci sia sempre un dibattito in una società in cui una parte dice quel comportamento non mi piace, quest'altro mi piace, alcuni dicono che mi piace, però rimane un fatto discusso, cioè la differenziazione culturale che esiste, perché non è vero questa baggianata che dicono alcuni che ogni paese ha una sua cultura, questa è la cosa più cretina mai detta, che dicono l'identità culturale, che ovviamente non c'è, perché ognuno ha la sua, casomai in gruppi diversi, voi guardatevi intorno nel posto dove vivete, probabilmente anche nello stesso quartiere ci sono gruppi di persone che condividono la vostra cultura, cioè il vostro comportamento, vi piace sentire la musica, alcuni vanno allo stadio a vedere la partita, ci vanno in un certo modo, alcuni vanno a dormire presto la sera, altri fanno tardi fermandosi con gli amici a chiacchierare fino a notte inoltrata, altri si svegliano presto, cioè ognuno fa, chi gli piace per esempio il giorno andare a fare passeggiate, chi gli piace stare attaccato al computer, cioè i comportamenti sono i più vari, le culture sono più varie, all'interno di uno stesso territorio non c'è un'omogeneità culturale, questa la dicono i cosiddetti etnologi, che insomma francamente poi diciamo diventano un po' razzisti, alla fine la parola etnia nasconde la parola razza, e quindi è comunque c'è molto di razzismo, perché non è vero che in un luogo, in una società, in un paese c'è una omogeneità culturale. Vabbè, e questo è, siamo tutti diversi e molti comportamenti non piacciono ad alcuni, piacciono ad altri, e questo dibattito rimarrà per sempre finché arriva il potere, lo Stato, e dice questo comportamento da oggi è un crimine, quindi lo perseguo penalmente, e quindi quelli lì diventano criminali, non lo erano fino al giorno prima, lo diventano, se poi questa legge viene abrogata passano da essere criminali a essere bravi cittadini. Come vedete è molto opinabile tutto ciò, è un'imbecillità quindi definire il crimine, non esiste, il crimine lo crea la legge e poi il carcere crea il crimine, se uno è stato in carcere è un criminale, se uno non va in carcere anche se ha fatto l'ira di Dio non è un criminale, e quindi come vedete sono termini su cui bisognerebbe un po' correggere. In realtà però questo fatto della crescita dei comportamenti ritenuti penalmente sanzionabili provoca qualcosa nella società in cui viviamo. Che cosa? Secondo la gran parte di chi studia questo fenomeno, no, del perché avvenga questo trend dell'aumento della carcerazione, è abbastanza, appunto, dalla fine degli anni 70 sta andando avanti in maniera crescente, non si vede che la curva che declina, per cui ci troveremo degli stati sempre più pieni di carceri, sempre più comportamenti diventeranno via via ritenuti crimini, e quindi è sempre più, quindi il cittadino dovrà vedere i suoi comportamenti molto ridotti, la sfera di libertà comportamentale di poter scegliere questo o quell'altro comportamento, questa o quell'altra cultura è sempre più ridotto, per arrivare a un'omogeneità veramente da macchine, da zombie, da essere non più persone ma non so come chiamarli, insomma macchine, appunto meccanismi. Però tutto questo appunto porta anche a un cambiamento del rapporto tra Stato e cittadino. Aumentando i tipi di comportamento sanzionabili penalmente, aumenta il controllo dello Stato nei confronti delle attività libere, tra virgolette, perché non lo sono più da un certo punto in poi, dei cittadini. Quindi, dovendo sanzionare una serie di comportamenti, lo Stato entra nel privato del cittadino sempre di più. Chiaro questo concetto, no? Difatti dicevano i grandi liberali, quindi è una, diciamo, quelli che io non condivido, i grandi liberali dell'Ottocento, però insomma dicevano uno Stato che ha tante leggi, cioè ha tanti divieti, è meno liberale di uno che ne ha di meno.